Ma è chiaro, tanto si è già detto e scritto e lo avete riferito già probabilmente voi in tantissimi aspetti. Quello che posso dire è che oggi Gaza ovviamente continua questa sua battaglia, che è per la fine dell'assedio, del blocco, dell'embargo che da 11 anni stringe in una mossa questo piccolissimo lembo di terra palestinese, dove però vivono 2 milioni e 100 mila palestinesi. Questo è un dato molto importante, una delle densità più alte del mondo nel rapporto tra abitanti e dimensioni geografiche di Gaza. Lo dico, lo sottolineo per rimarcare quella che è la condizione dei palestinesi. Il blocco non è più sostenibile ed è per questo che la gente sta dimostrando, sta manifestando in massa al confine di Israele, perché Israele attua una chiusura di Gaza che non è più sopportabile. Questo è un territorio dove, come abbiamo detto prima, vivono tantissime persone, dove però non c'è acqua potabile, dove c'è una emergenza ambientale gigantesca, dove gli ospedali sono al collasso già prima di questa di queste emergenze causate appunto dal numero incredibilmente alto di feriti, migliaia e migliaia di feriti, alcuni gravissimi. È un territorio che ha gravissimi problemi, non c'è lavoro e quindi è un'enorme prigione. La gente per quello si sta ribellando, lo ha sempre fatto e lo fa adesso in questa nuova forma. Poi ovviamente ci sono tanti discorsi se c'è Hamas, non c'è Hamas dietro. È evidente che Hamas, che è il partito dominante qui a Gaza, che è la forza che controlla Gaza, sta avendo un ruolo di primo piano in queste proteste. Sarebbe assolutamente poco idoneo non affermarlo, ma questo non significa proprio nulla, perché al di là di quelli che possono essere gli interessi politici di una o di un'altra forza politica palestinese, il dato essenziale è che qui c'è una popolazione che è assolutamente prigioniera all'interno di questo piccolissimo territorio e che non ce la fa più, non si può andare avanti. Immaginiamoci questa condizione tra 5 o 10 anni, cioè non è più sostenibile, quindi la gente scende in massa a protestare. Naturalmente questa storia di Gaza, che si trascina oramai da tantissimi anni e che adesso è entrata in questa nuova fase di lotta popolare, si abbina a quello che è poi tutto l'aspetto diplomatico e politico di questi giorni. È successo di tutto in questi giorni, con gli americani che si sono schierati dietro Israele in tutto e per tutto, non solo sulla questione di Gerusalemme, dell'ambasciata americana che è stata trasferita da Tel Aviv in quella città, e sappiamo con tutte le polemiche e quanto è importante lo status di Gerusalemme e quanto è importante anche per i palestinesi, ma anche sulle questioni che riguardano la Siria, l'Iran. Cioè siamo davvero ad un punto che potrebbe essere di rottura, di lacerazione e dare inizio ad una nuova devastante guerra in questa regione, che potrebbe abbracciare la Siria, l'Iran, il Libano e naturalmente la striscia di Gaza e il resto dei territori occupati palestinesi, che abbiamo un po' sottovalutato in questi giorni, ma che ieri erano comunque in fermento, perché c'erano manifestazioni, proteste, perché era il giorno della Nakba, il giorno della catastrofe palestinese. Quindi potremmo continuare per ore a descrivere questa situazione, ma il dato importante è questo, cioè che c'è un popolo che in maniera molto molto grave a Gaza, ma in realtà in tutti i territori occupati, chiede libertà di movimento, chiede una vita indipendente, di essere libero, e questo non è assolutamente all'orizzonte.
Michele, una domanda, forse io sto notando, ho notato che nei giornali quest'oggi si parla molto di come stanno reagendo sia l'Europa da una parte, con i tedeschi e i britannici che pretendono un'inchiesta indipendente, la stessa richiesta al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che di fatto è stata bloccata dal veto degli americani, come tu giustamente hai ricordato prima, che si proteggono a spada tratta gli israeliani su quello che stanno facendo, ma insomma non è nemmeno una novità questa. Da Amnesty International, che ha definito aberrante l'uso sproporzionato della forza militare contro civili disarmati, hai anche parlato di scusami, di uno schieramento probabilmente nel mondo arabo importante rispetto a quello che sta accadendo. In che misura potrebbero influire sia, insomma, non nel caso di parlare potenze, però l'Europa in questa questione, scusami, sia adesso sia sul mondo arabo?
Devo essere sincero, credo che tutto questo non influirà in nessuna maniera determinante. Abbiamo già attraversato tante di queste fasi, dopo dei massacri di palestinesi, eccetera, ci sono state poi prese di posizione dell'Unione Europea, di varie capitali, eccetera, ma sappiamo Londra da che parte sta, sappiamo Parigi, sappiamo Roma da che parte sta, e quindi al di là di queste dichiarazioni di critica e talvolta di condanna più o meno moderata, non mi aspetto dai governi europei, ma in generale da quelli occidentali, che possano adottare delle politiche di contrasto dell'occupazione, politiche reali di contrasto dell'occupazione e di realizzazione dei diritti del popolo palestinese. Così come non mi aspetto che l'Europa decida di andare a muso duro fino in fondo contro l'amministrazione Trump. È chiaro che l'amministrazione Trump sta facendo dei guai incredibili. È evidente che questo via libera dato da Trump a Netanyahu sta producendo dei risultati terribili sul terreno. Ma chi poi interverrà realmente per modificare questa situazione? Non sono più giovane e ne ho viste un po' da un punto di vista politico e sul terreno di cose in Medio Oriente e non solo. E devo dire che personalmente sono abbastanza sconfortato, scoraggiato, sicuramente pessimista rispetto visto che me lo chiedevate, al ruolo dell'Europa in tutta questa vicenda. Io credo che poi alla fine comunque Bruxelles, così come le più importanti capitali europee, alla fine comunque sceglieranno di rimanere in silenzio e di non agire come dovrebbero per realizzare il diritto internazionale in Medio Oriente, il diritto internazionale in Palestina.
Sì, insomma, anche l'estrema timidezza, se così vogliamo definirla, con cui insomma, la comunità internazionale è intervenuta in questi giorni, spiccava bene anche dalle cronache, perlomeno qua in Italia, dove molti giornalisti stentavano addirittura a nominare le cose per quel che erano, parlando di scontri di fronte a quello che invece era un vero e proprio massacro. E credo che insomma anche l'inconsistenza di questo tipo di interventi emerga bene anche da quanto è accaduto lunedì, quando gli Stati Uniti hanno prontamente affossato, ponendo il veto su una semplice richiesta di indagine indipendente che era stata chiesta dal Consiglio di sicurezza
Sì,
dell'ONU.
certo. Prego, prego.
No, sì, chiudendo, volevo in realtà poi chiederti un'altra cosa, oltre a questo, in questo livello appunto esclusivamente diplomatico, spicca poi un po', il ruolo di Erdogan, che ha avviato appunto questo scontro e di varie poi risposte su, richiami degli ambasciatori e quant'altro, con Erdogan che appunto sembra più sempre cercare di volersi accreditare. Un po' come portavoce e alleato della Palestina in un momento in cui si ritrova un po' sotto torchio sullo scenario internazionale per le vicende insomma, interne turche, anche per insomma, l'assedio e il massacro dei curdi nella Siria del Nord.
Infatti l'interrogativo è proprio questo: ci si può fidare di un despota, a dir poco, come Erdogan? Io direi proprio di no. D'altra parte la carta palestinese Erdogan l'ha giocata già varie volte. Noi ricordiamo nel 2010, quando ci fu l'assalto dei reparti speciali israeliani al traghetto Mavi Marmara, al traghetto turco, c'è stata una crisi diplomatica molto violenta tra Turchia e Israele. Sicuramente a Netanyahu non piace Israele, scusatemi, a Erdogan non piace Israele, non piace Netanyahu. Ieri i due leader si sono scambiati delle offese, delle accuse durissime, sono stati richiamati gli ambasciatori o cacciati via. Cioè, siamo di fronte ad una nuova crisi diplomatica, ma poi con il tempo queste cose si ricompongono sulla base di quelli che sono gli interessi della, come dire, insomma, della ragion di Stato. E sappiamo che Turchia e Israele non sono dei paesi nemici per quanto riguarda gli interessi delle due parti nella regione. Quindi io non credo che poi Erdogan, tranne questa sfuriata, potrà reggere questo gioco. Erdogan, io non so se è davvero amico dei palestinesi, io credo che sia amico soprattutto per ragioni ideologiche del movimento islamico Hamas,
certo.
E quindi in questo momento sta prendendo una posizione. Sappiamo anche che Erdogan è molto interessato anche ad avere un ruolo importante nella regione, sappiamo che è un avversario dell'Arabia Saudita ed un alleato del Qatar, e anche questo conta in una regione che è piena di conflitti anche tra i paesi arabi. E permettetemi proprio in conclusione di sottolineare il ruolo dell'Arabia Saudita e di altre monarchie sunnite che soprattutto in questi ultimi tempi, allo scopo di realizzare una coalizione anti-iraniana, hanno deciso di dimenticare, se non addirittura di svendere anche la questione palestinese. Insomma, adesso l'Arabia Saudita ha timidamente condannato il trasferimento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, ma sappiamo quanto il principe ereditario, che è il vero governante dell'Arabia Saudita, sia legato all'amministrazione Trump, e di recente durante un viaggio negli Stati Uniti ha anche dichiarato che i palestinesi a suo dire avrebbero commesso degli errori gravissimi non accettando delle offerte di pace, che nessuno ha capito bene quali fossero. Dal Bahrain, piccolo arcipelago alleato dell'Arabia, più ricco, piccolo arcipelago alleato dell'Arabia Saudita, qualche giorno fa è arrivata una dichiarazione di sostegno a Israele, che appunto dice il Bahrain ha il diritto di difendersi. Quindi si stanno anche modificando molte cose in Medio Oriente, negli stessi paesi arabi, che hanno sempre avuto una politica ambigua, ipocrita nei confronti dei palestinesi, però si stanno modificando tante cose sempre in peggio, e questo naturalmente gioca decisamente contro gli interessi del popolo palestinese.
Michele, ti lasciamo davvero l'ultima domanda. Qualche quotidiano quest'oggi dà come prossima data chiave il 5 giugno, probabilmente anche sminuendo un po' quanto sta avvenendo lì nella striscia e in Palestina. Lo stesso giorno del 1967 gli israeliani hanno catturato la striscia, allora controllata dagli egiziani. Tu ritieni che sia possibile insomma un altro massacro in vista di quella data? Come allo stato dell'oggi le proteste, se continueranno o meno?
Ma ovviamente io non sono in grado di fare previsioni rispetto al 5 di giugno. Quello che posso confermare è che il 5 di giugno è stato indicato dagli organizzatori delle proteste, delle manifestazioni, e anche da Hamas come la data per un altro concentramento simile a quello che abbiamo visto appunto lunedì scorso, due giorni fa. Ora, dicevo appunto, previsioni non se ne possono fare. Quello che i palestinesi sostengono qui a Gaza è che continueranno le proteste anche venerdì, però ci sono dei fattori che potrebbero giocare un ruolo in tutta questa vicenda. Innanzitutto le pressioni che arrivano dall'esterno. Si sa che l'Egitto sta facendo, che è molto interessato, un altro alleato di Israele e che contribuisce al blocco di Gaza. Ah, tra l'altro vi do una notizia, è stato aperto il valico di Rafah, finalmente controllato dagli egiziani, quindi oggi a Gaza c'è un piccolo motivo per festeggiare, perché quel valico è sempre chiuso, e quindi quando apre è davvero una buona notizia per chi è ammalato e deve curarsi all'estero, per chi deve viaggiare, eccetera. Naturalmente solo pochi potranno poi attraversarlo. Però vi dicevo appunto, ci sono pressioni egiziane molto forti sui palestinesi qui a Gaza per mettere fine a queste proteste. Dall'altra parte si ripete che le proteste non cesseranno. E l'idea che molti si sono fatti è che ci saranno ancora manifestazioni, la cosa ovviamente non si spegnerà, però effettivamente il 5 giugno potrebbe essere un'altra data particolarmente importante per una manifestazione di massa dei palestinesi. Come poi reagirà Israele, questo non possiamo dirlo, però certo l'esempio di lunedì scorso credo che debba essere ricordato da tutti.